like Stephen King writes horror. If I was a Jew, then I'd light a menorah. I got rhymes for ya, excuse me senora. Are you a horror? Are you a lady? Is it Eric Boyer or Marsha Brady?
Avevamo iniziato questa puntata appunto col discorso del senso civico, interrogandoci un po' sul significato di questa espressione e su come si concretizzi, e avevamo anche detto appunto che volevamo anche parlare della solidarietà. Quindi adesso in quest'ultima parte ci dedicheremo un po' a questa questione che forse, aggiungo io, è un po' anche, sono due lati, se non della stessa medaglia, sono diciamo due, una è contrario dell'altro, se vogliamo, perché nel senso, in questi giorni stiamo assistendo a una retorica del senso civico, dell'obbedienza, dell'attenersi a delle direttive. Non si stiamo assistendo, o se stiamo assistendo a questo, non si stiamo attraverso i canali ufficiali, a una reale solidarietà che invece muove i passi da un'autodeterminazione di ognuno. E perché appunto possiamo anche dire che c'è un problema della gestione, però c'è anche un problema appunto reale sanitario. Poi uno si può anche chiedere appunto, ma se non ci fosse lo Stato, questo coronavirus come lo affrontiamo? E sarebbe anche un po' sbagliato, perché se non ci fosse questo Stato, questo sistema economico, probabilmente non staremmo neanche affrontando un problema coronavirus. Questo lo diciamo per partito preso, ma perché appunto anche nei giorni scorsi abbiamo letto alcuni testi che spiegavano, analizzavano un po' a livello anche teorie virali, teorie biologiche, appunto la diffusione del coronavirus appunto, e di comunque in generale delle malattie che si trasmettono anche da animali a uomo, come sia una caratteristica dell'ultimo periodo e anche di un sistema produttivo, e non solo di un sistema produttivo appunto. Quindi magari anche nei prossimi giorni avremo modo anche di spiegare meglio questi concetti, di andarli a capire un po' assieme. In questa sede invece vorrei un attimo fare riferimento a alcuni testi, due testi in particolare usciti negli Stati Uniti, perché questi giorni che abbiamo anche la possibilità di andare un po' a cercare cose in giro, a volte conviene anche guardare al di fuori dai confini nazionali, dai confini cui ci stanno restringendo sempre di più, perché un dibattito appunto lì sta nascendo rispetto a l'auto-organizzazione e l'emergenza coronavirus. Forse anche perché c'è un sistema sanitario, appunto prima parlavamo di quello lombardo, della privatizzazione, negli Stati Uniti appunto c'è una sanità privata, un sacco di persone sono fuori da ogni copertura sanitaria perché la copertura sanitaria è pagata a caro prezzo, e quindi anche appunto c'è chi si trova costretto a ragionare in questi termini, appunto ad agire senza lo Stato. C'è poi appunto chi agisce senza lo Stato anche per le proprie idee, e infatti questi testi vengono da un collettivo anarchico, Crime Think, e il primo testo si intitola Sopravvivere al virus, una guida anarchica, capitalismo in crisi, totalitarismo nascente, strategie di resistenza. Non lo leggerò tutto, leggerò alcuni estratti tradotti in maniera un po' approssimativa, però appunto che penso siano utili. Formare un gruppo di affinità. La prospettiva della quarantena ci racconta molto di come viviamo già. Quelli che vivono in famiglie unite o in case collettive gioiose, usa questo termine, stanno su una situazione molto migliore di quelli che sono in matrimoni rotti o quelli che vivono in case vuote destinate solo a loro stessi. Questo è un buon promemoria di quello che realmente conta nella vita. Nonostante i modelli di sicurezza che sono rappresentati dal sogno borghese della famiglia nucleare, della proprietà e che la politica americana riflette, l'unità, la solidarietà e la cura reciproca sono molto più importanti del tipo di sicurezza che dipende dal sentirsi praticamente circondati da barriere attorno all'intero mondo, che ti separano dall'intero mondo. Distanziamento sociale non significa isolamento totale. Non saremo più sicuri se la nostra società è ridotta a una manica di individui atomizzati. Questo non ci proteggerà né dal virus, né dallo stress di questa situazione, né dalle trappole del potere che i capitalisti e le autorità statali stanno preparando per noi. Per esempio, le persone più anziane sono già pericolosamente isolate in questa società. Tirarle via di ogni contatto con gli altri non le preserverà fisicamente e mentalmente. Tutti noi abbiamo bisogno di essere inseriti in dei legami stretti, in gruppi caratterizzati da legami stretti, in modo tale da massimizzare sia la nostra sicurezza, sia le nostre capacità collettive di godere la vita e agire. Se il tuo gruppo è troppo piccolo, tu sarai isolato e questo sarà un problema, specialmente se sei ammalato, se ti ammali. Se il tuo gruppo è troppo grande, sarai esposto a un rischio non necessario di infezione. Parlare ciascuno con l'altro fino ad arrivare a una serie di aspettative condivise su come affrontare il rischio del contagio. Questo potrebbe essere qualsiasi cosa, dal totale isolamento fisico a ricordarsi di usare la sanificazione delle mani, praticamente l'igiene, i gel per la sanificazione, a lavarsi le mani dopo aver toccato superfici in pubblico, per strada. Dentro il tuo gruppo, fino a che nessuno ha il virus, puoi pure continuare ad abbracciarti, baciarti, fare il cibo assieme, toccare le stesse superfici, finché sei d'accordo circa il livello di rischio che collettivamente vi state preparando da tollerare e finché comunicate fino a quando non aumenta il livello di rischio. Certamente il tuo gruppo, il vostro gruppo di affinità non sarà sufficiente a rispondere a tutte le vostre esigenze. E se aveste bisogno di risorse che nessuno, a cui nessuno può accedere in maniera sicura, e se vi ammalaste, avreste bisogno di mettervi in contatto con altri gruppi di affinità in una rete di aiuto reciproco, in modo che ciascun gruppo nella rete sia soddisfatto. Gli altri possono venire in vostro aiuto. Partecipare a una rete di questo tipo, partecipando a una rete di questo tipo, potete far circolare risorse e aiuto senza aver bisogno di esporre voi stessi allo stesso livello di rischio. L'idea è che quando le persone da gruppi diversi dentro la rete interagiscono, impiegano misure di sicurezza più strette in modo da minimizzare il rischio aggiuntivo. La frase aiuto reciproco è stata abusata molto recentemente, anche dai politici. Nel suo senso più proprio, aiuto reciproco non descrive un programma che assicura aiuto unidirezionale per gli altri al modo che fanno le organizzazioni di carità. Piuttosto è una pratica decentralizzata di aiuto reciproco, attraverso una rete in cui i partecipanti si assicurano che ciascuno ottenga quello di cui ha bisogno, in modo tale che ciascuno abbia un motivo per essersi coinvolto nel benessere di ciascuno. Questo non è un discorso di dare per avere, ma piuttosto uno scambio di attenzione e risorse che crea quel tipo di ripetizione e resilienza che può sostenere una comunità attraverso tempi difficili. L'idea fondamentale qua è che i nostri legami con gli altri sono i nostri legami con gli altri che ci rendono al sicuro, non la nostra protezione dagli altri o il nostro potere sugli altri. I survivalisti, i cosiddetti preppers, si usa questo termine, una specificità americana, che si sono concentrati nel costruire raccolte private per loro stessi di cibo, ricambi per i macchinari e armi, stanno ponendo le basi per un'apocalisse di ognuno contro tutti. Se metti le tue energie dentro soluzioni individuali, lasciando ciascuno in giro a combattere per sopravvivenza di se stesso, la tua sola speranza sarà di vincere questa competizione. E qui il riferimento era ai gruppi, appunto questi preppers che negli Stati Uniti sono quelli che, se avete visto, ognuno avrà visto un film un po' catastrofista, quelli appunto che si preparano nei mesi prima, che accumulano armi e non aspettano altro che l'occasione per sparare, che a quanto pare negli Stati Uniti sono proprio dei gruppi abbastanza anche diffusi, comunque di gente che è fondamentalmente nazista, che si aspetta appunto di fronteggiare un'apocalisse di vario tipo. E questo articolo appunto finisce poi con il concetto di rischio. Dice: l'affacciarsi sulla scena di un nuovo contagio potenzialmente letale ci spinge a pensare circa come ci relazioniamo al rischio. Per cosa vale la pena rischiare le nostre vite? Riflettendo, molti di noi concluderanno, stando così le cose, che rischiare le nostre vite solamente per giocare il nostro ruolo all'interno del sistema capitalista non vale la pena. Dall'altro lato, potrebbe valer la pena rischiare le nostre vite per proteggere ciascuno di noi l'un l'altro, per prenderci cura l'uno dell'altro, per difendere la nostra libertà e la possibilità di vivere in una società egualitaria. Come essere completamente isolati non è più sicuro per gli anziani, provare ad evitare i rischi del tutto i rischi non ci metterà riparo, non ci renderà più sicuri. Se teniamo strettamente a noi stessi mentre le nostre persone amate si ammalano, mentre i nostri vicini muoiono e la polizia di Stato tira via ogni vestigia della nostra autonomia, non staremo più al sicuro. Ci sono differenti tipi di rischio. Il tempo che sta arrivando probabilmente Il tempo che si avvicina probabilmente ci costringerà a ripensare quale tipo di rischi siamo in grado di assumere per poter vivere in maniera degna. E vabbè, questo testo, insomma, la traduzione era quella che era, però il senso appunto è quello: come ci si può muovere al di là dello Stato, come ci si può muovere in maniera autonoma, e rispondendo anche a delle questioni appunto molto, molto pratiche. La loro analisi appunto verteva un po' su questo, applicava questo concetto dei gruppi di affinità a una situazione di crisi da pandemia. Però non si limitano appunto anche questi gruppi americani, comunque anche questi fermenti che ci sono oltreoceano, che sono poi di fatto la conseguenza di quello che sta succedendo qua, perché sta anche girando molto in giro per il mondo anche il fatto degli scioperi che ci sono qua in Italia, e adesso sono stati proclamati scioperi anche, si parla di 2 settimane in alcuni settori, il settore della logistica è quello più interessato. Però ci sono anche altri fermenti, dicevo, perché il problema, come avevamo anche un po' magari parlato nei giorni scorsi, non è tanto la crisi in sé, ma quello che sta mettendo in luce e quello che c'era già prima e quello che si svilupperà dopo. E una questione è quella abitativa, e quest'altro articolo si chiama appunto "Sullo sciopero dell'affitto contro la gentrificazione e la pandemia", sempre appunto dal sito di Crime Think, e parla dell'esperienza di un'occupazione abitativa, comunque un luogo abitativo condiviso di San Francisco, che dopo essere stato messo sotto sgombero 5 anni fa per la riqualificazione del quartiere, e qui torniamo un po' anche magari a quel discorso che faceva Wolf Bukowski della qualità della vita, sotto questa bandiera sono state fatte appunto interventi di riqualificazione, di riconversione urbana, appunto dopo aver resistito 5 anni fa a un tentativo di sfratto, adesso hanno deciso dal 1° luglio di smettere di pagare l'affitto. Non solo loro, anche altri gruppi collettivi americani, come risposta alla crisi innescata dal coronavirus, perché dicono appunto molti di noi hanno perso il lavoro, molti di noi stanno lavorando il doppio però pagati uguale, ci troviamo quindi in una situazione in cui siamo anche costretti a fare questa cosa, appunto a smettere di pagare. E appunto questo articolo poi è un'intervista che chiede appunto le motivazioni e in che modo si stanno organizzando.
I'm not a leprechaun. You wanna fight, then step up and we'll get it on. You get a right to the grill. I'm white and I ill, a descendant of Dublin with Titanic skill. I duck then I swing, next thing your jaw's broken. Punk, I ain't joking, you can bet you be choking on a fistful of nothing. Meanwhile I'll be puffing on a fat blunt. But punk, you don't know the half. Trying to talk shit, man, please don't make me laugh. These Irish eyes are smiling, I'm up wiling. The house of pain is pumping, start jumping. Freak it, funk it, backseat trunk it. If you can't get with it, you wind up sweating it. Then you get a beating just like an egg. It's so hard to run when you got a broken leg. But we can never run off, the house of pain will come off. We got the cake that you're trying to get a crumb off. The Irish styling, the Celtic jazz. No one has it, just us, that's it. If you try to take it, I got a big shillelagh. I don't have dreads cause I shave my head daily. You call me a skinhead, I call you a pinhead. Yo, where you been, man? Just like the Tin Man, you got no heart. Here comes the good part, I pick up, buck up, cut them up and buck them down. No fucking around, homeboy, you get clown like Krusty. Trust me, you shouldn't play. And by the way, top of the morning to you.
Vabbè, leggiamo adesso solo una parte di questo articolo. Appunto dice: nel giro di poco più di due giorni, di appena più di poco più di due giorni, tutti gli eventi sono stati cancellati, si riferisce agli Stati Uniti. I bar e i ristoranti hanno chiuso e un arresto morbido, un coprifuoco morbido di quarantena è stato dichiarato. A questo punto il 90% delle case, di quelli che sono in casa, si riferisce probabilmente a appunto questo collettivo, questa casa collettiva, hanno perso il loro lavoro interamente o hanno visto ridotte le loro ore, tagliate le loro ore in maniera significativa. Allo stesso tempo il restante 10% viene richiesto di lavorare il doppio e più duramente nei servizi sociali per aiutare a gestire questa crisi, ma non stanno venendo pagati più di più per i loro sforzi extra. Questa crisi ha illuminato di una luce abbagliante, messo in luce le ingiustizie che sono legate all'abitare in maniera ineguale, iniqua, diciamo, le politiche dell'abitare, ecco. L'assenza di cure mediche accessibile a tutti, i costi astronomici dell'affitto nella Bay Area e la zona di San Francisco e le maniere in cui il capitalismo ci toglie il tempo, l'energia e la qualità della vita. Tuttavia, questo apre una questione più ampia. Alcune predizioni, alcuni prospettive dicono che dopo alcune settimane di questo blocco, che potrebbe essere, sebbene potrebbe essere più lungo, non ci sarà modo di tornare indietro come se niente fosse. Come anarchici, come collettivo, dobbiamo immaginare in che modo possiamo fare dopo per prendere parte alla costruzione di una nuova realtà. Liberarci dall'affitto, che sarebbe a dire il furto, e dal debito attraverso una crisi di pandemia globale. Questo invece che vado a leggere è il comunicato appunto di questo sciopero dell'affitto, rent strike è il termine che usano, ed è del 16 marzo di quest'anno. Cari amici della stazione 40, che è il nome di questa abitazione collettiva, che adesso tecnicamente diciamo che non è un'occupazione, abbiamo deciso questa notte che intraprenderemo uno sciopero dell'affitto. L'urgenza del momento richiede decisioni e azione collettiva. Stiamo facendo questo per proteggere e prenderci cura di noi stessi e della nostra comunità. Ora più che mai rifiutiamo il debito e rifiutiamo di essere sfruttati. Non porteremo sulle nostre spalle il fardello per i capitalisti, questo fardello per i capitalisti. 5 anni fa abbiamo difeso la nostra, ci siamo difesi dal nostro padrone di dal tentativo del nostro padrone di casa di sfrattarci. Abbiamo vinto grazie alla solidarietà dei nostri vicini e dei nostri amici in giro per il mondo. Stiamo ancora chiamando, ci facciamo ancora di nuovo appello a, questo, a questa rete di solidarietà. Il nostro collettivo si sente preparato per il shelter in place che inizierà a mezzanotte in tutta la Bay Area. Shelter in place starebbe per riparo sul posto, è un po' cioè, di fatto è un coprifuoco, cioè il fatto che ognuno deve stare a casa sua, quello che sta succedendo adesso qua anche in Italia, insomma. La cosa più significativa, l'atto più significativo di solidarietà per noi in questo momento è che ognuno intraprenda lo sciopero insieme. Noi avremo il vostro supporto, come sappiamo che voi avrete il nostro. Riposate, pregate, prendetevi cura l'uno dell'altro. Ciascuno per ognuno, tutto per tutti, gli abitanti di Stazione 40. Beh, il riferimento alla preghiera appunto era in questo testo, perché probabilmente ha a che fare con la mentalità americana, che tendenzialmente è molto diffusa la religiosità, però appunto vabbè, personalmente lo capisco poco, però questo è il testo, e sicuramente più interessante del discorso delle pregate, il discorso del prendere iniziativa, del reagire a questa crisi, pensando anche sul lungo periodo, quello che succederà dopo, quando diciamo tutto tornerà tra virgolette alla normalità.
Radio Eustachio. La radio che ha scoperto le trombe.
Ma che diamine!